tutti voi. La formula che abbiamo appena recitato del saluto contiene già tutta l'opera della salvezza, l'opera di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito, l'opera di grazia, di pace, del suo amore, della sua misericordia e della comunione. Chiediamo al Signore di potere sempre poterlo ringraziare nella fede e nella speranza dei doni che ci ha donato e di viverli a favore di tutta l'umanità.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 9, dal versetto 12 al 21. Il primo guai è passato. Dopo queste cose, ecco, vengono ancora due guai. Il sesto angelo suonò la tromba. Udì una voce dai lati dell'altare d'oro che si trova dinanzi a Dio. Diceva al sesto angelo che aveva la tromba: libera i quattro angeli incatenati sul grande fiume Eufrate. Furono liberati i quattro angeli, pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno, al fine di sterminare un terzo dell'umanità. Il numero delle truppe di cavalleria era 200 milioni, ne intesi il numero. E così vidi nella visione i cavalli e i loro cavalieri. Questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli erano come teste di leoni e dalla loro bocca uscivano fuoco, fumo e zolfo. Da questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che uscivano dalla loro bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità. La potenza dei cavalli, infatti, sta nella loro bocca e nelle loro code, perché le loro code sono simili a serpenti, hanno teste e con esse fanno del male. Il resto dell'umanità che non fu uccisa a causa di questi flagelli non si convertì dalle opere delle sue mani. Non cessò di prestare culto ai demoni e agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare, e non si convertì dagli omicidi, né dalle stregonerie, né dalla prostituzione, né dalle ruberie. Parola di Dio.
Ecco, siamo alla sesta tromba, anche questa presenta le sue difficoltà. Cerchiamo di dire qualcosa, anche se, come sappiamo, le interpretazioni sono molto diverse e si pongono in prospettive molto diverse. Chi vede come il Corsini, è un tentativo che è condivisibile di vedere nella storia una escatologia già realizzata. Anche queste cose descrivono la nostra storia, e invece chi punta piuttosto a vedere tutto in una visione escatologica degli ultimi tempi, cose che dovranno accadere. Quindi, a seconda dei punti di vista, dei punti di partenza, le interpretazioni sono molto differenti. Difficile poi riuscire a dire nei particolari i punti ai quali si riferisce la sesta tromba, insomma, in particolare tutto il settenario delle trombe, che per me rimane il più difficile. Comunque, sentiamo.
È perché di un testo così difficile, che già di per sé offre delle difficoltà fin dall'inizio, più va avanti e più vengono fuori delle cose difficili. Cioè, non è un testo che si spiega in se stesso, come siamo abituati a vedere, è un testo che si complica in se stesso, almeno a una prima lettura, insomma. E questo è un po' strano per un testo che dovrebbe spiegare la scrittura. Cioè, mi sembra che ci sia una differenza notevole tra altri testi che non fanno che spiegare, per cui puoi riprendere i paralleli, eccetera, e questo invece dove anche se tenti di prendere i paralleli ti trovi annegato.
Leggo qui dalle prime righe che dai quattro angoli dell'altare uscì, udì uscire una voce, eccetera. Allora questi quattro angoli dell'altare d'oro che sta davanti a Dio, forse quelli che parlano sono quelli che proprio che sono sotto l'altare, cioè quei martiri che abbiamo incontrato prima, al quinto sigillo, mi pare. Quei martiri che stanno sotto l'altare e che chiedevano giustizia e che adesso, mi pare, che fanno sentire la loro voce perché si continui, insomma, questa opera di giustizia che loro avevano chiesto e che attendevano. E poi mi ha fatto un po' impressione quel numero di 2 milioni, mi pare.
200.
A 200 milioni, sì. 200 milioni, perché mi pare che rappresenti, è un simbolo evidentemente, mi pare che rappresenti tutta la forza, l'impegno, il desiderio grande di Dio di tentare di convertire gli uomini. Ci mette tutta la sua forza, tutta la sua speranza, insomma, tutto quello che può, insomma. Eppure gli uomini non cedono, insomma. Quelli che sono rimasti sfuggiti allo sterminio dei flagelli che sono stati mandati continuano nella loro adorazione degli idoli, nella loro idolatria, mentre un terzo dell'umanità è stato distrutto, questi ancora non si lasciano convertire, non capiscono, insomma, almeno vedendo la distruzione degli altri dovrebbero capire, invece non capiscono, eppure Dio aveva tentato tutto.
Io continuavo a intendere questi eventi come nel tempo della storia, non li pensavo in senso finale, come la narrazione di queste delle vicende, e che sotto l'idea sia ancora quella delle piaghe dell'Egitto, per il fatto che avevamo visto la salvezza riservata, scampano quelli che sono segnati con il sigillo, e mi pare che riecheggi evidentemente le case degli ebrei in Egitto prima dell'esodo, prima della liberazione. E anche questo tema di oggi, di questo indurimento, nonostante l'accrescersi della durezza dei flagelli, mi sembra che ricordi quello. E dunque, pensando che la narrazione scorra così a raccontare un'economia che è che vuole la conversione, ma che è anche di castigo per l'idolatria delle genti, mi sembra che questo poi costruisca un'attesa che nell'esodo finisce con un indurimento che porta a rincorrere ancora gli ebrei che vengono salvati e perire tutti nel Mar Rosso. Invece qua ci sarà nel capitolo undicesimo un'altra conclusione, cioè questo indurimento a un certo punto si ribalterà. Allora questo era il quadro generale. Sì, quest'unica voce che adesso veniva detta, che esce dai corni, io non pensavo che fossero i testimoni, quelli che sono stati uccisi. Pensavo che fosse una voce divina, un po' per il fatto che dà un comando così. E poi appunto perché mi immaginavo ai piedi dell'altare, diciamo, dove si raccoglie il sangue, dove si è... lì pensavo i martiri, quelli che abbiamo incontrato precedentemente nell'Apocalisse, mentre qua mi pare che voglia dire che è in alto, diciamo, e sono in questi punti dell'altare dove ci si anche attaccava, cioè sono un segno comunque della presenza di Dio. Io mi immaginavo che la voce quindi fosse di Dio. E quando si scatena il flagello, il fuoco, il fumo, lo zolfo, si ritrovano nella punizione di Sodoma e Gomorra. Il fuoco e lo zolfo, il fumo poi è l'esito dell'incendio. Così insomma mi sembrava anche questa qua, che sì, un'altra figura che si unisce a quella dell'Egitto, le piaghe contro gli egiziani, anche quella contro Sodoma e Gomorra, questo abbruttimento dell'umanità. E il numero anche a me aveva colpito, 200 milioni. Qua il parallelo che mi era venuto spontaneo, che però sarebbe diverso, è quello di Giona, quando dice rispetto a Ninive: ma io, la grande città, ma io non dovrei avere misericordia. Per dire questa consapevolezza che però l'umanità è molto di più che Israele, è un numero enorme.
Anch'io ero propensa a leggere questo brano, anche se non sono assolutamente in grado di sostenere con sicurezza una tesi, però questi settenari, come ciò che accade nella storia, qui per esempio c'è l'indicazione geografica del fiume Eufrate, che può far pensare ai nemici, anche ai nemici storici, gli assiri, i babilonesi. E poi un'altra cosa che avevo notato è che si comincia a parlare di Gesù c'è l'identificazione della città dove il loro Signore fu crocifisso al capitolo 11 al versetto 8, ma è del regno che appartiene al Cristo solo dopo i due testimoni, alla settima tromba, e poi chiaramente al capitolo 12: ora si è compiuta la salvezza del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Quindi potrebbe far pensare che tutto questo attenga sia attinente all'attesa del Messia, anche se, cioè, siano le doglie del Messia, anche se queste doglie non è escluso che si ripetano anche per l'avvento finale, nel senso che sì, forse non si esclude anche qualcosa che accade comunque nella storia, continua a accadere. Non so se tra i commentatori qualcuno ha pensato all'Islam, questo esercito che arriva.
Non credo, non l'ho mai sentito, non so. L'Islam.
No, così, perché certe applicazioni vengono fatte, come la stella che si chiama Assenzio, che si chiama Chernobyl.
A Chernobyl vuol dire assenzio, quindi ci sono delle ridondanze comunque che uno può sempre trovare. Volevo dire anche un'altra cosa, qui comunque è chiaro che c'è un fremere di Dio contro l'idolatria. Questo è chiaro.
No, io sottolineo una cosa ovvia, ma che è abbastanza insistente in tutto il libro, che c'è sempre, la partenza viene sempre dal cielo, e quindi mi sembra che sia una luce che comunque il Signore vuole dare, che insegna a leggere tutti gli avvenimenti guidati dalla mano di Dio. E poi una cosa che mi ha colpito è che le cose che avvengono di sterminio, di uccisione, sono sempre cose che vengono sciolte, quindi vuol dire che fino a quel momento erano trattenute, quindi sembra che Dio trattenga finché può, e poi dopo a un certo punto deve sciogliere queste cose per la durezza del cuore dell'uomo. E questa insistenza che adesso in questo capitolo c'è due volte, e poi nel capitolo 16 di nuovo c'è ancora due volte, non si convertirono, e tutti i profeti insistono su questa cosa, in particolare Amos, il capitolo 4, c'è un capitolo intero che fa tutto questo elenco, dice: vi ho lasciati a denti asciutti in tutte le vostre città, ma non siete ritornati a me. Vi ho rifiutato la pioggia 3 mesi prima della mietitura. Un campo era bagnato di pioggia, l'altro su cui non pioveva seccava. 2 città erano barcollanti, ma non siete ritornati a me. Vi ho colpiti con la ruggine, il carbonchio, eccetera, eccetera, ma non siete ritornati a me. Ho mandato contro di voi le cavallette, la peste, come un tempo contro l'Egitto. Ho ucciso di spada i vostri giovani, mentre i vostri cavalli diventavano preda, eccetera, eccetera, ma non siete ritornati a me. Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra, e anche qua lo riprende, ma non siete ritornati a me. Perciò ti tratterò così, o Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio. Mi sembra che questo sia un po' un messaggio continuo di tutta la scrittura. Questo è solo un testo, ma Isaia è pieno, Geremia è pieno, anche i profeti minori continuano. E allora in questo quadro così mi ha colpito moltissimo che subito dopo, in tutto questo quadro di castighi fatti per convertire che non ottengono la conversione, c'è questo annuncio di questo libro aperto che viene consegnato al profeta e dato da divorare. Questo mi sembrava che in tutto questo quadro c'è un annuncio di grazia che va oltre tutta la durezza del cuore dell'uomo.
No, non è un intervento. Ieri ieri mi ha incuriosito la domanda che ha fatto Sandro, dice: ma con chi ce li ha? Chi sono questi che devono essere puniti, insomma, con chi ce l'ha Giovanni? E tu sottolineavi forse con Babilonia, non lo so se ho capito bene. Io poi sono andata un po' a vedere qua e là e si dice anche che potrebbero essere indirizzati questi alle chiese e alle sette chiese di cui abbiamo visto prima, perché eccetto la chiesa di Sardi, tutte le altre chiese hanno all'interno anche la realtà dell'idolatria, e quindi potrebbe essere anche indirizzate, cioè, queste chiese che hanno anche una commistione tra la fede in Cristo e le pratiche pagane. Ecco, l'idolatria mi sembra che ci sia stata un po' in tutte le chiese questo problema grandissimo, e quindi potrebbero essere anche indirizzate a questa realtà che poi è nella storia si ripete continuamente. Quindi non so se si può precisare di più un po' chi sono questi a cui, cioè, questa parte dell'umanità, qui dice addirittura quelli che non sono stati segnati continuano, dice alle vostre tutto quello che abbiamo trovato, in effetti anche tutto il resto degli uomini che non furono uccisi da questi non cessarono di adorare i demoni, gli idoli d'oro, quelli d'argento, quelli di bronzo. Quindi è sottolineata molto la presenza dell'idolatria anche nelle chiese. Non so.
Beh, io penso che la difficoltà nostra sta nel fatto che ci mancano molti, cioè gli elementi concreti per identificare i fatti, gli eventi a cui si riferisce, perché l'autore dell'Apocalisse, che probabilmente, appunto, anch'io penso che veda tutte queste cose nel corso della storia, che l'escatologia, cioè l'escatologia che si realizza è già iniziata. È già iniziata con la morte di Gesù, ma in realtà poi è iniziata da quando Dio ha deciso di salvare gli uomini dalla creazione, come ci viene presentato anche dalla Genesi, no? Il protovangelo, così come viene detto, è già lì, e quindi vedrei molto difficilmente tutto questo come un riferimento all'ultimo momento, anche perché i Vangeli, per esempio, presentano il giudizio finale in modo molto diverso. Lì, per così dire, non c'è più tempo. Questo non è il giudizio finale, perché quando arriva bisognava, così è presentato, poi Dio è capace di fare tutto quello che vuole. Questo è il messaggio per noi, per la nostra conversione, prendiamolo così. Non è una parola di come andrà a finire, nessuno lo sa. Però i Vangeli ci presentano il giudizio finale, come dire, convertiti prima, perché lì, quando tu vedrai che tutto è svelato, non è fatta. C'è solo il giudizio, c'è la sentenza, per così dire. Quindi questi fatti si riferiscono ancora all'interno della storia, quindi se c'è un invito alla conversione. E il fatto che non viene accolto, insomma. Il Corsini, per esempio, se non ricordo male, non l'ho visto, lui interpreta il settenario delle trombe riferentesi a... riprende l'idea degli apocalittici di Enoch, in particolare agli angeli decaduti che colpiscono tutta l'umanità, cioè alla fine nella vicenda dell'uomo c'è il peccato dell'uomo con la sua responsabilità, però c'è qualche cosa anche di più grande. Non che la responsabilità dell'uomo non ci sia, ci sono gli angeli decaduti che colpiscono e che inducono all'idolatria, però qui sarebbe molto diverso, perché questo esercito colpisce quelli che sono idolatri e che commettono il male per tentare di convertirli, quindi mi sembra difficile, ma sono cose che non... Però rimaniamo nella storia, a me piace molto vedere, sì, tutto riferentesi anche alle piaghe d'Egitto, piaghe d'Egitto sono state così, come ricordava anche Paolo, però è difficile dire. Un ultimo punto, dice l'italiano: il resto dell'umanità che non fu uccisa, al versetto 20, a causa di questi flagelli non si convertì dalle opere delle sue mani, non cessò di prestare culto ai demoni e agli idoli d'oro, e poi non si convertì dagli omicidi, né dalle stregonerie, né dalla prostituzione, né dalle ruberie. Se fosse una traduzione un po' più letterale, che rischia anche di essere un po' pedante, se volete, direbbe così: non si convertirono dalle opere delle loro mani, per continuare a prestare culto ai demoni. E dopo viene ripreso, e non si convertì dagli omicidi, che sono le opere delle loro mani. Vede, molto legate le cose, come dire, facendo il bene, rinunciando alle opere del male, alla fine si rinuncia anche, non so se è proprio così automatico, però sembrerebbe dire, alla fine si è condotti anche alla rinuncia dell'idolatria. E qui è vista l'idolatria in ciò che produce, il male, gli omicidi, le stregonerie, la prostituzione, le ruberie. Quindi rinunciando alle opere, a queste opere, la conversione sta in questo, in una vita spesa nel bene. Adesso però siamo andati un po' fuori tema, quindi tanto perché non so dire di più sulla settima tromba, non la riferirei al momento escatologico finale, perché mi sembrerebbe lì, i giochi sono fatti, c'è solo il giudizio di Dio, qui siamo ancora.